Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Davanti a sempre più grandi disuguaglianze, nessuno, né con il voto né con le rivolte, cerca di risolverne le cause. È un trend mondiale, la prova più clamorosa è quanto succede negli Stati Uniti, ma segnali simili si vedono in quasi tutte le ultime elezioni. Se scendiamo dal pubblico, cioè i miliardari alla corte di Trump, al privato, cambia poco. Ed è quanto spiega nel suo ultimo libro Sandrone Dazieri, Uccidi i ricchi, appena uscito per Rizzoli. Come nella migliore tradizione, con i gialli si capisce molto della società in cui viviamo.
Quello che accade nel romanzo è che una serie di omicidi amplificati da una serie di blogger, soprattutto da un blogger che dice finalmente qualcuno ammazza i ricchi, crea una sorta di risposta anche sociale a questo, quindi macchine bruciate, scritte sui muri e così via, ma non parte una rivoluzione. Perché non parte una rivoluzione? Per due motivi. Il primo motivo è che questi omicidi sono talmente, diciamo, alti che la gente più che altro li guarda come fosse uno spettacolo, e questo è un po' il nostro mondo. La seconda cosa è che istintivamente siamo stati educati per prendercelo con quelli più poveri di noi, non con quelli più ricchi. Per cui se parte un movimento, parte per cacciare, non so, l'immigrato, il povero, il disgraziato, mentre il ricco viene ancora visto come uno semidio.
E dove si può ambientare un giallo sugli stramiliardari che pensano di poter comprare tutto, se non a Milano, tra i palazzi delle archistar?
Negli ultimi 40 anni ho vissuto a Milano per lo più, e in questi 40 anni ho visto la trasformazione di una città, da una città, diciamo, accogliente, sempre con dei limiti, ma dove tu potevi andare a cercare la possibilità di rifarti una vita o trovare un lavoro interessante, tutto quanto, a una città sostanzialmente che espelle i più disgraziati, li allontana e li usa solo per i lavori servili, e che in qualche modo sta schiacciando quello che una volta si diceva la classe media. Non solo, ma oltre a questo abbiamo la costruzione di questi monumenti alla ricchezza all'interno della città, che sono delle vere enclave per i ricchi, uno per tutti, il Bosco Verticale. Il Bosco Verticale, che è uno degli edifici più famosi di Milano, tu milanese o passante lo puoi vedere solo da fuori, perché per entrare devi avere un certo reddito. Non solo, ma neanche puoi vedere attraverso le finestre perché sono oscurate. Ecco, questa idea delle enclave per i ricchi non esisteva una volta, adesso è la normalità.
Il libro di Sandrone Dazieri, Uccidi i ricchi, ci è sembrato un modo originale per discutere dei diritti umani, quelli violati e quelli che qualcuno pensa si possano comperare con i soldi. Ne discuteremo con l'autore mercoledì 12 marzo alle 18 alla libreria Oepli per la rassegna Visioni per i diritti umani. Vi aspettiamo!
Права чоловіка.
Права людини.
Мга карапатанг пантао.
Лен чуан.
Манава гімікам.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria @ fondazionediritti-umani.org.
حقوق الانسان.
حقوق الزرع.
Derechos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Una delle parole chiave di questi ultimi anni è sicurezza, intesa in vari modi. È invocata dai governi per difendersi dal nemico esterno e comprare più armi. Oppure è citata per difendersi dal nemico interno, gli immigrati e i detenuti. Ma quando i detenuti sono bambini? In Italia ce ne sono 8 che vivono in strutture speciali, che non somigliano alle carceri, ma i bambini non sono comunque liberi di muoversi, giocare, interagire come i loro coetanei. Queste strutture dovevano essere 5, ma una non è mai stata aperta e un'altra, quella in provincia di Avellino, è appena stata chiusa. Sara Tirrito ci spiega perché.
Potrebbe sembrare quasi una buona notizia per i diritti umani, ma non lo è. Chiude l'ICAM di Lauro, l'unico istituto a custodia attenuata per madri detenute con figli piccoli di tutto il sud. Pensato per essere a misura di bambino, con i disegni alle pareti, gli agenti in borghese e gli appartamenti al posto delle celle. Il 24 febbraio sono state trasferite al nord le ultime due madri e i loro figli presenti nell'istituto, e questo segna la mancanza totale di strutture diverse dal carcere per chi, da Roma in giù, abbia commesso reati di eccezionale rilevanza e abbia figli piccoli. I garanti per i diritti dei detenuti protestano perché si privano così le persone ristrette e i loro cari del diritto a restare vicino ai propri affetti. La situazione però è anche lo specchio del sistema penitenziario italiano, dove a causa del sovraffollamento e delle risorse limitate, anche le strutture fondamentali, come era l'ICAM di Lauro, vengono dismesse. Ce lo spiega Lucia Castellano, provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania a cui faceva riferimento l'istituto.
Tutti noi siamo consapevoli della preziosità dell'ICAM e in particolare di quello di Lauro, che era l'unico del sud, ma era diventato un istituto assolutamente antieconomico da ogni punto di vista, perché c'erano solo due detenute mamme con molti poliziotti uomini che sono dovuti andare a sopperire le esigenze della casa circondariale di Avellino, che è in grande crisi.
Secondo il Ministero della Giustizia, a inizio marzo 2025 il carcere di Avellino ospitava 557 detenuti, quasi 100 in più di quanti dovrebbero essercene. Una situazione che sicuramente richiede più agenti. Ma perché toglierli tutti dall'ICAM di Lauro, privando dei diritti fondamentali i bambini, che già scontano una colpa non loro? Vista la direzione del DDL Sicurezza, il rischio da scongiurare è che tornino a popolarsi le sezioni nido delle carceri femminili. Chi con bambini da 0 a 6 anni dovesse andare oggi in carcere per reati gravi al sud non potrebbe che finire in un penitenziario ordinario, una soluzione peggiore dell'ICAM.
Noi adesso dovremmo cercare un'altra struttura per fare l'ICAM, una struttura che abbia una connotazione un po' più urbana e che possa offrire consentire ai bambini di andare a scuola in una città o in una cittadina, in un centro urbano, di avere una vita sociale a misura di bambino. Però io spero che questa situazione duri al minimo tempo possibile per poi accogliere le mamme detenute altrove. Stiamo cercando veramente di fare uno scouting da tutto tondo con le istituzioni religiose, civili, territoriali, con i comuni per cercare un altro posto.
Al 28 febbraio erano 14 i figli al seguito di madri detenute in Italia, 8 nell'ICAM di Torino, Milano e Venezia, 6 nelle carceri ordinarie. Numeri che spaventano perché sono tornati a crescere dopo che la politica ha smesso di pensare a soluzioni alternative al carcere.
Grazie a Sara Tirrito, giornalista freelance, così appassionata al tema da aver pubblicato per Audible un bellissimo podcast, Figli del Carcere.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Per ora è tutto, ci potete sentire in podcast, ci potete leggere su danilodebiasio.substack.com, se ci volete aiutare con una donazione, fondazionedirittiumani.org.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.